È saltato lo stanziamento di 500 milioni per i bonus sui pagamenti delle bollette. Intanto il governo non potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea per le misure di emergenza energetica, ma solo per la transizione verde. È stata approvata alla Camera la legge sul ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono neanche sul mercato. Il premier libanese difende l'accordo per la proroga di cessate il fuoco raggiunto a Washington. Hezbollah lo rigetta perché lo considera una capitolazione. Nel frattempo, oggi un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Non c'è nessun motivo per rivedere la grazia a Nicole Minetti, scrive il Quirinale, ma le critiche a Mattarella continuano. Queste e altre notizie di Popolare Network nel giornale radio delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher da 100 euro per i possessori della carta dedicato a te, come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che si sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, che è vincolata a investimenti sulla transizione verde. Non sono ancora chiari i paletti. Un portavoce della Commissione europea ha ribadito che saranno definiti con gli stati. Il servizio da Bruxelles.
Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Per le associazioni ambientaliste il piano del governo è una scusa per non investire sulle rinnovabili e per mantenere la dipendenza dell'energia fossile. In generale il governo appare in difficoltà sul tema energia. Da Roma, Anna Bredice.
Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra, invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento Parlamento, in questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari, su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nella zona pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Leid è una giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i quattro membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Putin un incontro in una lettera aperta e ha richiesto un cessate il fuoco durante il quale condurre dei negoziati di pace. Poco prima Putin aveva detto che apprezzerebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dal Cremlino non è ancora arrivata una risposta alla richiesta di incontro del presidente ucraino, ma Putin ha commentato: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati. Alla fine dello scambio Donald Trump ha commentato che i due devono incontrarsi. Il Quirinale ha spiegato con un comunicato ufficiale che il caso della Grazia Nicole Minetti è chiuso. La decisione non verrà più messa in discussione. Il comunicato però sembra voler rispondere anche agli attacchi che sono stati rivolti a Mattarella per la scelta di graziare Minetti. Il servizio di Luigi Ambrosio.
Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il Presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il Presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla destra. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato tra una settimana. Sono arrivate diverse reazioni alla decisione della vicepresidente all'Eurocamera Pina Picerno di lasciare il PD. Zingaretti ha detto di essere dispiaciuto, mentre il gruppo dei socialisti e democratici hanno fatto sapere che considererebbero politicamente incoerente se Picerno mantenesse il suo ruolo. Sentiamo il commento di Elly Schlein, segretaria del PD, intervistata a Roma da Anna Bredice.
Sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore.
Lei dice non c'è più un corso per i riformisti.
Non condivido la lettura, questa lettura del Partito Democratico di oggi, continuerà a essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo.
Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni oggi sono arrivati commenti soddisfatti e si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Georgiofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime di quella strage.
Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più. Perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatte esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina, eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati, dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
Un operaio è morto questa mattina in un'azienda metalmeccanica in provincia di Livorno. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo un sopralluogo sul solaio di un capannone che sarebbe crollato. Avrebbe fatto un volo di 6 metri prima di finire su un macchinario in funzione. Intanto in Calabria il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due uomini che hanno dato fuoco al minivan bruciando vivi 4 braccia. Il GIP ha parlato di crudeltà e glaciale risoluzione. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza e avevano chiesto di essere pagate. Sarebbero state uccise per questo. A Solaro, in provincia di Milano, si è mobilitata tutta la comunità per protestare contro i 1700 licenziamenti annunciati da Electrolux. Questa sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica. Quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane della multinazionale svedese e nello stabilimento lavorano circa 700 persone. Massimo Alberti ha raccolto le voci dei manifestanti.
Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. È una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Ci sanno i numeri ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
Sì, oggi come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, colleghi sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
È tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.